www.radiodigio.it e la storia continua. Il lavoro e la donna. Era utile come un uomo, ma sempre mal pagata. È filatrice, tessitrice, ricamatrice, ma non di rado anche addetta a servizi pesanti, con una costante, la discriminazione di trattamento. Il cavaliere Yavain varcò la soglia davanti al portinaio. Trovò un salone spazioso e in fondo al cortile recinto di grossi pali aguzzi. Ed egli scorse fra i pali circa 300 fanciulle che facevano diversi lavori con fili d'oro e di seta. Fili d'oro e di seta lavoravano, ciascuna meglio che sapeva, ma tale povertà avevano, che al petto e ai fianchi erano tutte scavate e le loro camicie sul dorso sporche, i colli esili, i volti pallidi, di fame e di malessere avevano. Egli le vede, loro lo vedono e tutte abbassano il capo e piangono. Quando Chrétien de Troyes, il più celebre autore dei poemi cavallereschi del XII secolo, mette davanti agli occhi del protagonista del suo Cavaliere di Lione questa scena, non esistevano strutture industriali paragonabili a questo castello fabbrica, popolato di ragazze prigioniere del lavoro. Ma il modello dei ginecei dell'alto medioevo, dove le donne di tutte le età si affaccendavano alle varie fasi della lavorazione dei tessuti, sotto la direzione della moglie del signore, o quello a lui più vicino della castellana, camera della dama trasformata in un atelier di filatura, di tessitura e di ricamo, e dovevano essere ben presenti al suo talento visionario. Anche a noi questa immagine, pur nella sua scarsa verosimiglianza storica, racconta qualcosa di significativo sul lavoro femminile nei secoli centrali del Medioevo. La reclusione delle donne in luoghi separati e la loro unica consuetudine con le fibre tessili, metafora in molte culture di funzioni sessuali e riproduttive. Se dalla società guerriera, aristocratica e rurale, descritto nella letteratura cortese, dove le donne non a caso parlavano per bocca dei poeti attraverso le cosiddette canzoni di tela, ci spostiamo nelle civiltà dell'Europa basso medievale. Questi caratteri non vengono del tutto meno. Che si tratti di lino o di seta, di lana o di cotone, il lavoro femminile resta significativamente ancorato al dominio della fabbricazione dei tessuti e agli spazi domestici. Ma accanto alla produzione per l'autoconsumo cresce la produzione per il mercato. Con il pieno sviluppo dell'economia cittadina, le donne collaborano con gli uomini al funzionamento di un'azienda familiare autosufficiente. E quando la penetrazione del capitale commerciale trasforma il settore, forniscono una indispensabile manodopera ai mercanti imprenditori dei principali centri tessili. A Bruges, Ypres, Gand, nei secoli XIII e XIV, le donne erano numerose soprattutto per la preparazione e della filatura della lana, o svolgevano compiti accessori. A Genova, Venezia, Milano, Firenze, nel 400 esse monopolizzavano l'incanatura della seta e sempre a Firenze, nella manifattura laniera, erano filatrici, orditrici, o almeno fino alla seconda metà del 300, quando i lanaioli cominciarono a preferire loro artigiani maschi provenienti dalla Germania, tessitrici. e alla tessitrice rese omaggio Andrea Pisano, che la fissò per sempre in una delle sue formelle nel campanile di Giotto. Per quanto le informazioni fino ad oggi in nostro possesso siano frammentarie, incomplete e spesso contraddittorie, le ricerche recenti degli storici e soprattutto delle storiche concordano nel ritenere che le donne abbiano apportato un contributo fondamentale all'economia urbana nei secoli XI e XV, lavorando anche al di fuori del tessile e all'esterno della stessa sfera domestica. In pratica, non vi sarebbe stato quasi mestiere, dalla distribuzione dei prodotti alimentari alle costruzioni navali, dalla confezione degli abiti al trattamento dei metalli, dall'edilizia alla lavorazione delle pelli, che non utilizzasse una qualche forma di lavoro femminile. Talvolta, come a Francoforte, le donne erano presenti persino nei servizi pubblici, come guardiane delle torri, addette alla dogana e giardiniere. Dietro al banco dei pegni. Nelle comunità ebraiche dell'Europa medievale, le donne, soprattutto in virtù di una religione che affidava loro l'esclusivo diritto di trasmettere la discendenza ai figli, che ammetteva il divorzio e sanciva una relativa parità di condizione giuridica con gli uomini, godevano di maggiore autonomia rispetto alle cristiane. In genere, istruite, le donne ebree prendevano parte attiva alla parte economica ed erano spesso inserite nel principale business delle comunità, il prestito di denaro. Così era quasi automatico che venisse loro affidata la responsabilità dei banchi quando restavano vedove, come mostra il caso di Gentile, vedova di Baruch di Mandolino, che pur avendo dichiarato subito dopo la morte del marito di non essere ancora esperta negli affari, si trovò a gestire nel 1477 il Banco di Como. Non mancavano poi gli esempi di donne sposate e con figli, Giusta di Vitale e le sue nipoti, Dolce e Bruna, erano nel 1430 le titolari del banco di prestito ebraico di San Gimignano e avevano compartecipazione in altri banchi toscani. Il patrimonio di Giusta, sposata con Isacco di Emanuele da Rimini, raggiungeva nel 1439 la bella cifra di 4.000 fiorini. www.redigio.it e la storia continua.